tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Gabriella Chiellino, founder e presidente di E-Ambiente. Con Gabriella siamo andati subito sul filosofico, parlando in modo dettagliato della felicità, di come raggiungerla, come coltivarla e di come sia nel senso che diamo alle cose che facciamo che si nasconde il potere di avere controllo sul nostro benessere psicofisico. Facciamo un sacco di esempi, dal Signore degli Anelli ad Alex Zanardi, dal mio caffè mattutino allo zaino di Gabriella nel cammino verso Santiago de Compostela. Gabriella, lo sentirete, è una persona che ha una enorme saggezza ed equilibrio e lo condivide con noi in modo chiaro e semplice e soprattutto quello che ci dice è davvero facile da applicare nel nostro quotidiano. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo e la pagina Facebook Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò oppure fare sondaggi sui contenuti, libri e molto altro. Sulla pagina Facebook trovate anche le informazioni sugli eventi live che ogni tanto facciamo. Quindi se ascoltate il podcast, mi raccomando, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Gabriella Chiellino. Allora, buongiorno Gabriella Chiellino e benvenuta al podcast di Office of Cards.
Buongiorno e sono contenta di essere qua, in compagnia tua.
Bene, senti, oggi siamo a Venezia. Io voglio partire da un messaggio che ha fatto in modo che questa chiacchierata avvenisse. Messaggio di Eleonora, che ringrazio per aver fatto questo suggerimento, la quale mi scrive circa un mesetto fa e mi dice: ho letto il suo libro, ho recensito, bla bla bla, grazie mille perché assolutamente tutto questo supporto aiuta. Poi scrive: mi fa molto piacere scriverle per prima cosa e farle i complimenti per il podcast e perché le sue interviste non sono mai banali. Per ringraziarla perché attraverso il podcast, il libro, le storie delle persone che intervista, ma anche le sue pause, ricapitolazioni, commenti relativamente a quello che viene raccontato, mi ha aiutato a crescere molto nell'ultimo anno. Ho affrontato delle decisioni lavorative in maniera molto più ponderata e allo stesso tempo, con maggiori sicurezze, vivo il mio lavoro con maggiore passione, dando davvero sempre il massimo con il sorriso. E qui l'ho letta non per autoincensarmi ma per ringraziare Leonora, parole veramente belle e fanno tantissimo a livello di darmi stimoli sempre nuovi per fare quello che faccio. E poi in queste parole c'è anche un feedback sullo stile che mi porto a casa, sull'utilità delle pause, dei recap che faccio, dei commenti, quindi capisco di essere sulla buona strada. Ma arriviamo al motivo per cui volevo leggere questo messaggio. Il secondo motivo per cui le scrivo è che ho una persona da suggerirle per un'intervista. Si tratta di una donna super tosta che lavora con una passione, che sa trasmettere quando parla e che ha una carriera di tutto rispetto. Credo che un'intervista a parte sua a lei potrebbe portare un gran valore aggiunto a molte persone che ascoltano il suo podcast. La persona a cui penso è Gabriella Chiellino, prima laureata donna in ingegneria ambientale presso la Ca' Foscari di Venezia, docente alla Ca' Foscari e fondatrice di E-Ambiente, una società di consulenza di ingegneria che si occupa di sostenibilità ambientale ed energetica da ormai 20 anni. È anche presidente per la provincia di Venezia della Fondazione Belisario. Sono convinta abbia tutte le carte in regola per una bellissima intervista. Io l'ho contattata a LinkedIn, le ho raccontato un po' del suo podcast e lei si è resa disponibile a partecipare.
Che bello!
Quindi, ok, allora, questa è colpa mia, nel senso che io rompo sempre le scatole alla fine dei podcast e dico: mi raccomando, se avete qualcuno, suggeritelo. E poi mando questi stalker in giro sostanzialmente
a cercare
a rompere le scatole. E devo dire, sono uscite delle grandi interviste, delle ottime relazioni, parlo anche in maniera egoistica, io alla fine queste persone sì, poi le conosco, e in alcuni casi anche delle bellissime amicizie sono nate da questi suggerimenti più o meno indiretti che mi fanno gli ascoltatori. Quindi questo mi sembrava il modo migliore per iniziare questa chiacchierata con Gabriella, ringraziando Eleonora e a questo punto chiedendomi, come faccio sempre, no? Questa donna super tosta che lavora con una passione, che sa trasmettere quando parla e ha una carriera di tutto rispetto. Da dove viene Gabriella Chiellini?
Come tutti arrivo da una famiglia, okay. Prima di tutto. È una famiglia semplice, insomma anche unita, e quindi arrivo dall'essere la figlia di mezzo, quindi con due fratelli, uno più piccolo e uno più grande, okay. Che mi hanno fatto crescere loro come un maschiaccio, perché ovviamente con loro giocavo a calcio, ai soldatini e tutto, ma con la dolcezza perché ero l'unica figlia femmina di casa.
Certo.
E però sempre con l'input che le cose nella vita bisogna guadagnarsele, per cui per avere la paghetta dovevo sistemare il muro di casa, per cui ho fatto un po' perché mio papà era ingegnere e quindi mi divertivo anche a usare la calce per sistemare, o qualsiasi cosa doveva essere guadagnata. Però con la tranquillità e l'umiltà dei miei genitori. E con tanto amore, per cui vengo da questa famiglia qui che mi ha lasciato sempre fare le scelte, ma sempre con la tranquillità che nella vita le cose vengono, si realizzano se ci metti la tua passione, l'impegno, e per cui niente di predeterminato di cosa dovevo diventare o essere. Forse da bambina dicevo alcune volte voglio fare il presidente della Repubblica perché mi ispirava, e poi cose anche più assurde, l'infermiera perché volevo aiutare gli altri.
Beh, c'è ancora tempo per il presidente della Repubblica.
Sì, no, lì mi sono così battute, però sempre nella libertà di poter non avere una strada già definita.
Però scusa, faccio un doppio clic su questa cosa perché è interessante. Quindi tu stai dicendo che ti ha dato molto l'imprinting formativo dei tuoi genitori, dove ti hanno fatto capire che le cose bisogna guadagnarsele, no?
Sì.
Cioè, questo secondo me ci vedo poi un fil rouge con quello che ci racconterai, nel senso che dici: se vuoi questo, devi fare quello. Allora, io ascolto un podcast in inglese di un ex Navy SEALs. Che si chiama Gioco Podcast, che lui ha detto questa frase e io quando l'ha detta mi è scivolata addosso, però poi ci ho riflettuto, ho detto cavoli, è forse la cosa più vera e più utile che io mi sentirei di utilizzare come strumento come genitore. E lui ha detto: se c'è una cosa che come genitore devi passare ai tuoi figli è questa: le azioni hanno conseguenze.
Sì.
Punto.
Sì.
Poi da lì tu puoi fare doppio clic su questa frase e dire, nel senso positivo che dici tu, vuoi la caramella? Vuoi la paghetta? Devi dare il colore alla staccionata.
Sì.
Quindi l'azione di dare il colore alla staccionata ha la conseguenza che tu vuoi, in questo caso, e che guida la tua azione. Però anche nel senso negativo. Cioè, se tu bevi una bottiglia di vino e poi ti metti alla guida, le azioni hanno conseguenze,
sì.
Chiaramente in quel caso non voluta, ma la conseguenza c'è comunque. Quindi, veramente, la capacità, secondo me, di creare un ambiente, perché poi non lo puoi fare in maniera direttiva, deve sembrare contestuale, questa è la parte forse più difficile, dove tu dici, se fai questo, allora succede quello. Se uno comincia a pensare nell'ottica del... perché faccio quello che sto facendo, cosa mi aspetto di ottenere nel fare quello che sto facendo, eccetera, eccetera, riesco a impostare la mia vita in maniera più deliberata, più, orientata al risultato, e conseguentemente faccio meno stupidate che si fanno quando non si pensa invece a quello che succede dopo.
Con questa libertà però, che poi quando ti impegni sempre coi sogni, io penso che ecco l'altra grande cosa da dove vengo è che non ho mai perso la voglia di sognare, cioè qui anche in azienda è un continuo quando arrivo della serie, oh mio Dio, stavolta cosa ha pensato,
okay.
Per cui è sempre la testa in movimento. Anche l'altra cosa importante secondo me è che tu fai delle cose perché hai il sogno di arrivare lì. Potrebbe essere che il sogno possa essere anche diverso da come tu l'avevi pensato, descritto. E tante volte è diverso, può essere anche meglio, può essere peggio, nel senso che comunque è un percorso la vita. Il tema è l'accettare, cioè riuscire ad accettare questa diversità nel cammino della vita per trovare sempre quel lato che ti rimette in carreggiata o che ti fa capire che c'è comunque, quello è un passaggio per andare avanti. Come certo. In questi due anni il Covid, certo. Se tu non lo accetti, non reagisci.
Certo.
Cioè nel lockdown 1, che è stato molto duro per tutti, questa forza dell'accettare che eravamo chiusi in casa, però l'organizzare la giornata in maniera regolare, reattiva, con anche la gioia, i momenti di aiuta.
Certo.
Tante volte ci perdiamo nel lamentarci che non è come vorremmo.
Certo.
Questo è una cosa che secondo me è da superare.
Io dico sempre che lo sport nazionale italiano non è il calcio, è il lamentarsi.
Sì,
noi siamo i campioni,
sì,
del mondo.
Capita per carità anche a me, certo. Però sempre dico, un po' perché lo vedevo da mia madre e mio padre, un po' quindi perché lo voglio anch'io insegnare a mia figlia, è vabbè, non è andata così. Troviamo quell'altro lato,
certo,
che fa andare meglio.
Certo.
Perché
certo.
Sennò invecchiamo, le rughe, le cose,
certo,
con il sorriso, che non è sempre facile, anche nei momenti di difficoltà.
Certo.
Che comunque anche quei momenti aiutano, perché anche noi in azienda abbiamo vissuto dei momenti di difficoltà, però le spalle che ci siamo fatti anch'io, la reattività è stata ingegnosa, no? Tiriamo fuori l'ingegno in queste situazioni qua.
Certo, che tra l'altro mi fa venire in mente una citazione, credo fosse di Viktor Frankl, in L'uomo ricerca il significato, dove lui sostanzialmente dice che l'uomo non ha bisogno di una vita senza problemi, ma ha bisogno di problemi e di dell'energia e della determinazione per risolverli.
Sì.
Quello dà un senso alla tua vita. E poi mi ha fatto venire in mente una cosa che hai detto tu, perché effettivamente io non ci avevo mai pensato, ci stavo pensando adesso finché parlavo, ho detto cavolo, è interessante questa cosa. Quando tu, allora, tu oggi pensi, magari io sto bene se incontro le persone, no?
Sì.
E questo in un mondo pre-Covid non ci pensavi neanche, lo davi, no, per scontato e godevi.
Quindi grazie che sei venuto di persona.
Esatto,
oggi.
Questo veramente ci tenevo, perché insomma così secondo me è molto più profondo,
sì,
molto più umano. Però prima del Covid nessuno dava valore in maniera, se vuoi, estrema, al fatto di avere una riunione di persone, anzi veniva vista come noiosa, alla cena fuori al ristorante la davamo per scontata. Poi ce l'hanno tolta, improvvisamente diventa, oddio, mi manca, non ce la faccio più. Il tema però è questo, quello che hai detto tu mi ha fatto pensare a questa cosa. Ho io bisogno della cena al ristorante? In realtà no.
No.
Io ho bisogno di quello che la cena al ristorante mi dà. E cos'è? Cioè, devo astrarre all'emozione che io cerco nel fare una particolare cosa, in modo che quando, come dici tu, il contesto cambia e quella particolare cosa non la posso fare più, trovo qualcos'altro da fare. A me viene in mente, insomma, un grande esempio, purtroppo adesso magari non è... mi viene in mente solo questo, anche se purtroppo è brutto da dire perché adesso non può fare quello che gli piace fare. Mi viene in mente Alex Zanardi, no?
Sì.
Lui era un corridore di Formula 1, gli piaceva correre con le macchine, poi ha fatto anche altre formule, eccetera, eccetera, poi è successo quello che è successo e non ha più potuto fare quello,
sì,
che voleva fare. Però lui cosa ha fatto? Ha detto, io voglio fare del mio caso un esempio e voglio continuare a fare cose col mio corpo, con quello che mi resta del mio corpo, per far vedere a tutti che in realtà, anche se non hai le gambe, nel suo caso, puoi fare un sacco di roba.
Sì.
E questo secondo me, cioè, mi fa molto riflettere, perché alla fine, prima che lui diventi, cioè Alex Zanardi è diventato Alex Zanardi dopo l'incidente.
Sì.
Questo fa riflettere.
L'altra cosa che ci tengo a dire e che si impara nel tempo è che questo che citi è un esempio estremo e ce ne sono altri, no?
Certo.
La grandezza dell'accettazione e della vita è anche le piccole cose, la quotidianità.
Certo.
Cioè, io ho capito nel lockdown, eccetera, quanto è importante accettare e convivere con la quotidianità. La,
certo,
quotidianità è la grandezza del vivere.
Certo.
Cioè ogni giorno ha la sua importanza, ogni parola può avere la sua importanza, ogni gesto. E quindi senza estremizzare ad Alex, che è una grandissima persona, però ogni giorno tutti noi viviamo la quotidianità.
Certo.
E secondo me in questi due anni penso che tutti abbiamo capito cosa vogliano dire quelle giornate.
Certo.
E quindi pesare la quotidianità e quindi con chi viviamo in quel momento, come ci raffrontiamo. Ecco, io questo sto leggendo libri su questo, per esempio,
certo,
proprio su il buongiorno della quotidianità.
Hai qualche raccomandazione?
Ma io sono sulle vite dei santi,
okay.
In questo momento sono molto nella fase di lettura di chi ha proprio diciamo vissuto la vita accettando i minuti e le ore in maniera semplice,
certo,
cioè guardandosi dentro,
certo,
e portando il bene agli altri,
certo,
perché questa è la grande sfida anche del lavoro. Adesso ci troviamo per il mio lavoro in una sfida epocale, mondiale, unica, addirittura se non la superiamo parlano di Marte,
sì,
gli astronauti,
sì,
vanno a vedere dove poter andare,
esatto,
cioè qui dobbiamo occuparci del pianeta, no?
Certo.
E allora di fronte a sta sfida epocale tu capisci che la vivi anche da un cambio nei gesti, no? Nelle cose.
Certo.
Per cui abbiamo bisogno di fare questo passo in avanti per trovare nella quotidianità i gesti invece grandi, semplici ma grandi, che insieme possono modificare questo momento. Quindi io sono in una fase in cui prendermi cura della terra è il mio lavoro.
Certo.
Per cui lo faccio da anni con passione, ma adesso è ancora più forte, quindi mi dico, ma a 18 anni perché mi sono iscritta a scienze ambientali? Grande domanda, perché? Perché mi sono trovata in quell'estate che dovevo andare a ingegneria, perché in famiglia mia erano tutti iscritti a ingegneria, e perché a leggere un libro universitario in cui lanciavano questa nuova facoltà, libro che non ricordo chi me l'ha regalato,
ecco,
quelli accademici lì, e io mi sono impuntata su quelle pagine lì. E allora dici, me l'aveva detto qualcuno? No, è la vita, è prendere in quel momento quello che la vita anche di bello ti dà e sentire le emozioni che hai dentro. Io ho sentito una grande emozione in quel momento leggendo la pagina del primo corso in Italia di scienze ambientali,
certo,
a chimica a Ca' Foscari.
Certo.
E sono andata contro in famiglia, so che mi ha iscritto mio fratello grande. Abbiamo preso la macchinina,
sì,
e mi ha iscritto a mezzogiorno del sabato dell'ultimo giorno dell'esame di ammissione.
Okay.
Perché per chi ci ascolta, allora non c'erano l'informatica,
certo, no, devi andare.
Per fisicamente,
certo,
Piazzale Roma,
certo,
Venezia e andare a piedi.
Certo.
Quindi perché sono arrivata a fare quell'esame di ammissione e l'ho superato?
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovreste iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Ecco, queste sono le grandi domande che però io non mi voglio dare una risposta, io voglio viverla.
Certo.
Perché tante volte vogliamo avere risposta su tutto, anche quando un contratto, quando i contratti non vanno, devo capire, perché lì è scientifica.
Un po' di post-mortem
bisogna
fare.
Devo capire,
certo,
perché il cliente non ha accettato. Però poi molte domande nella vita non hanno una risposta. Io dico, certo, facciamo bene, mettiamoci le competenze, studiamo, ognuno di noi ha dei carismi, mettiamoli là sul tavolo, certo, soprattutto nella grande sfida che ci aspetta, e viviamo.
Certo.
Viviamo con le difficoltà, che poi le difficoltà sono sempre come chi cammina in montagna, no? Ecco, per esempio, un altro momento importante è stato anche incontrare mio marito, che è un camminatore, per cui lì l'altra visione della vita, e chi mi conosce sa che io sono una che corro, oggi sono anche in scarpa da ginnastica, per cui scendo da un piano all'altro, e corro, no? Incastro tutti gli appuntamenti della giornata. In realtà il cammino, ho scoperto, la dimensione nostra. È camminare al ritmo e godersi i paesaggi, respirare, godersi l'incontro, certo, camminare insieme agli altri. Certo. E adesso quello che io sto vivendo di più, oltre alla cena fuori, ma in realtà condivido con te, andare al ristorante era il momento della relazione, quello che ci è mancato in realtà era la relazione,
certo,
e quindi l'abbraccio. Ma il camminare è quella dimensione più lenta in cui pensi e rifletti. Forse perché ho compiuto 50 anni, per cui, sai, adesso la parte interiore nostra, certo, secondo me, aumenta, e quindi il camminare è pensare e riflettere,
certo,
a quello che possiamo ancora creare. Perché, certo, sono sempre a dire, ma adesso come mi posso mettere a disposizione per?
Certo.
Questa penso sia la sfida nella quotidianità, e poi a me piacciono anche i progetti grandi, strategici.
Certo.
Però ecco, la mia grande sfida del lockdown è stata mettere insieme la quotidianità, il piccolo, con le mie grandi visioni. Se si mettono insieme queste due cose, è veramente, io dico, una bomba orologeria positiva.
Certo. Ma guarda, voglio tornare un attimo indietro e fare due commenti su due cose che hai detto, perché anch'io, che ne ho fatti 40, comunque sto iniziando a riflettere su determinate cose. Allora, la prima riguarda, è vero che Alex Zanardi è l'esempio estremo, faccio anche l'esempio ultra terra terra. Durante il primo lockdown io mi sono preso, tipo, speso 50 ore su YouTube a imparare varie tecniche per lavorare la pasta per la pizza. E dopodiché ho comprato quintali di farina, quintali di lievito, acqua, olio, e alla fine diventava, cioè, il senso della cosa semplice è diventato l'apprendimento di una skill nuova che mi dà gioia, perché sto imparando
e
qualcosa.
E la dai anche ad altri.
E la do anche ad altri se riesco a produrre il prodotto di qualità. Quindi sostanzialmente il concetto è la gioia nell'impastare. Era una cosa che io non ho accettato, ma che ho apprezzato. Cioè, andavo a trovare quella che prima era la gioia, magari, che mi dava vestirmi e prepararmi per andare a cena con mia moglie, adesso era la gioia di togliermi gli anelli dalle dita e cominciare a lavorare per preparare la biga per la pizza, no? Quindi, e questo all'epoca non ci ho pensato, ma mi è venuto in mente prima, quando tu hai detto quello che hai detto, ho pensato che io 2 settimane fa sabato mattina mi sveglio molto presto, prima di tutta la mia famiglia, e adesso siamo in una casa nuova che ha un piccolo giardino davanti, no? Allora, io mi faccio sempre l'espresso, chi mi ascolta lo sa, io sono un nerd dell'espresso, del caffè in generale, eccetera. Mi ero comprato un macinino manuale per i chicchi di caffè e una pressa francese, no? Quelle, diciamo, per fare il caffè. Allora sono sceso, ero da solo, ho detto mi faccio il solito espresso, poi ho detto aspetta, perché se accendo il grinder dei chicchi sveglio tutti,
sì,
non voglio. Allora mi prendo un cucchiaino, me lo metto nel macinino, lo faccio a mano, il macinino è molto silenzioso, poi prendo l'acqua, diciamo, a temperatura giusta, metto dentro 4 minuti, spingo giù, mi bevo il caffè, vado fuori nel mio giardinetto.
E te la sei goduta.
Mi bevo questo caffè, ci avrò messo mezz'ora a bere, con la mia bella rivista La Cucina Italiana sulle gambe, mi leggevo, studiavo le ricette, e in quel momento non volevo nient'altro. Quelli sono i momenti che tu, se non ci pensi, cerchi di trarre quel piacere dalle cose che fai, che però sono la conseguenza dell'inerzia. Cioè, se tu dici io sabato sera vado fuori a cena e poi improvvisamente te lo tolgono, a te non manca la cena sabato sera, ma a te manca quello che quella cena ti dava.
Sì, sì.
Se tu invece ragioni sui principi e dici quali sono le emozioni, le sensazioni di cui ho bisogno, allora dici ho bisogno di stare con mia moglie e avere una serata romantica a settimana. Ho bisogno di avere 2 ore per me, cascasse il mondo. Ho bisogno di fare attività fisica. Cioè, e ragioni sull'astratto. Nel momento in cui ti dicono palestre chiuse, ristoranti chiusi, non puoi più fare niente di quello che facevi prima, tu dici, no, io continuo a farlo, ma cambia il modo in cui lo faccio. E quindi le mie sensazioni diventano, tra l'altro, meno dipendenti dal contesto che mi sta intorno. Perché il ristorante, magari a ottobre me lo chiudono di nuovo, ma il mio caffettino sfigato me lo posso fare sempre. E quindi quello, secondo me, cioè la riflessione che invito chi ci ascolta a fare è ragiona sul perché le cose che ti piace farle, e cerca di trovare anche delle alternative per estrarre lo stesso tipo di gioia da altre attività che magari sono meno dipendenti da fattori
esterni. Diventi più libero perché lo scegli tu. Io mi sono sentita più libera.
Certo, perché lo scegli tu. Cioè, sì. Se tu oggi dovessi scrivere, il manuale di istruzione di Gabriella, lo scriveresti in maniera molto più sintetica, sì, rispetto a quello che avresti fatto 20 anni fa.
Sì.
Perché hai tolto l'inutile, sì, e ti sei ridotta al minimo indispensabile che effettivamente... L'altro commento che volevo fare era su tuo marito camminatore, il viaggio della vita. Io quando avevo 15 anni, da quando avevo 6 a quando ne avevo 20, i miei genitori, mio papà in particolare, vacanza in montagna, no? Vacanza in montagna, sempre nello stesso posto. E qual era l'obiettivo? L'obiettivo era i rifugi. Quindi bisognava andare ai rifugi. Benissimo. E io dicevo, ma qual è il punto di fare tutta sta fatica per arrivare là, mangiare un pezzo di bistecca con le patatine fritte, perché quello facevo quando avevo quell'età, e poi tornare giù, sei tutto sudato, sei stanco, E adesso che mi trovo a riflettere, mi trovo a essere io quello che decide magari o che comunque propone destinazioni per una vacanza, e io sono sempre quello che dice proviamo ad andare in montagna, andiamo in montagna. E giustamente mia moglie mi dice, ma perché tutta questa fatica per andare a un rifugio? Mi dice quello che dicevo io a mio papà quando avevo 15 anni, e adesso ho capito la risposta. Infatti, però anche lì mio papà non credo l'avesse capita, perché per lui il punto era arrivare al rifugio. Per me il punto è la fatica.
Sì.
Cioè il rifugio è semplicemente dove vado in bagno e a bere e a mangiare tra la fatica di andare su e la fatica di andare giù. E tutto quello che dicevi tu, se tu riduci il momento di gioia, cioè se tu riduci il perché al momento in cui sei là, c'è il rischio che se magari per qualsiasi motivo viene da piovere, ti fai male, là non ci arrivi, tu consideri quella giornata sprecata.
Sì.
Invece se ogni passo è il motivo, se anche tu non ci dovessi arrivare, tu comunque hai portato a casa.
Chiaro.
E questo secondo me, mi piaceva riprendere quello che hai detto tu, perché poi calato nel quotidiano di fare il caffè con la pressa francese, di apprezzare il fatto che hai incontrato una persona che non vedevi da tanto tempo, apprezzare il fatto che uno ti ha dato un feedback che non ti aspettavi e ti fa crescere, apprezzare il fatto che quando apri la porta di casa tua figlia arriva e ti abbraccia, queste cose qui alla fine sono tutto quello di cui abbiamo veramente bisogno, e poi tutto il resto ce lo costruisci intorno.
Guarda,
se ti va.
Sì, c'è una bellissima frase, il primo cammino che ho fatto con Paolo è stato una parte del cammino di Santiago, no? C'è una bellissima frase che dice tutto ciò che non conta pesa, che è legato allo zaino.
Certo.
Quindi io sono partita non abituata a camminare con lo zaino, perché
certo,
lui viene dal mondo scout, io ecco un altro grande da dove vengo, dal mondo salesiano, quindi molto operativo, quindi dai Grest, dall'animazione.
Certo.
Insomma, facciamo questo cammino, io con lo zaino 10 kg, che fare 500 km con 10 kg sono tanti. Mi sono resa conto che avevo portato magari un po' di beauty case con i trucchi, perché ho detto la sera per mio marito voglio essere... Ho detto, ma perché me li sono portati?
Certo.
Mi ero portata un cambio di vestiti in più, perché ho detto magari la sera con mio marito mi metto meglio, mi investo, vado a cena. Insomma, ho capito che mi bastavano 2 paia di Bermuda, due t-shirt, certo. E volevo addirittura eliminare anche la felpa perché era estate, perché mio marito mi ha detto no, la felpa te la tieni anche il Kiwi.
Certo.
Tutto il resto, perché in Spagna le poste permettono di spedire a destinazione, quindi tu durante il cammino, se hai qualcosa che ti pesa, che ti rendi conto, lo prendi e lo spedisci a Santiago.
Certo.
Quindi io sono entrata alle poste, era il giorno più euforico del cammino,
certo.
E volevo spedire via tutto,
certo,
tutto
tenere.
Lì ho capito il superfluo di
certo.
cui noi ci attrezziamo tutti i giorni.
Certo.
Ogni tanto ci creiamo noi problemi, ci mettiamo intorno robe che non servono. Quindi lì ho capito che in realtà per vivere e anche per questa grande sfida della riduzione della CO2, noi siamo attorniati da un push di cose da fare che in realtà a noi quello che serve per essere, dico, felici, uso questo termine che qualche volta fa paura, è il non crearsi i problemi che ci creiamo e il vivere con quello che serve. Quindi l'esperienza, anche adesso per sfidare questo cambio di paradigma reale che ci impone il pianeta, io veramente invito tutti a prendersi anche 2-3 giorni, farsi 40 km a piedi con lo zaino per riflettere qual è l'essenza.
Certo.
E questo anche, magari per un cittadino ci è più facile, poi c'è l'imprenditore che ha il processo produttivo da cambiare, ma siamo tutti coinvolti in questo cambiamento.
Certo.
Perché il Piano Nazionale di Ripristino e Resilienza, di cui tutti sentiamo parlare, ha tre driver. La mobilità, che coinvolge sì le merci, ma coinvolge anche noi persone.
Certo.
Gli edifici dove viviamo, che consumano energia, sono vecchi, apriamo il climatizzatore con la finestra aperta, facciamo di tutto e di più.
Certo.
E l'industria. Quindi siamo tutti coinvolti. Se noi iniziamo a capire che possiamo dal vivere ogni giorno a pretendere cose belle, diverse, anche nei materiali, no? Adesso la sfida è i materiali, no? Fare i prodotti con materiali diversi a chilometro zero, perché eliminare i trasporti lunghi. Cioè c'è un grande pensiero che deve portare a un cambiamento che deve esserci, perché quando mi dicono dobbiamo tornare come era prima, nello sviluppo nessuno lo vuole fermare,
certo.
Ma deve essere diverso.
Certo.
Deve avere dei parametri, quindi facciamoci la domanda di cosa è essenziale, come dici tu, nelle nostre vite,
certo.
Lavorative, di genitori, di figli,
certo.
Che ancora figli, di sportivi,
certo.
Qual è l'essenziale? È una
certo.
grande domanda, eh? Prima mi ha fatto una battuta sulle scarpe, no? A cui noi donne piacciono le scarpe,
sì.
Giustamente mio marito mi prende in giro, già che adesso stai pensando all'essenziale basta comprarti scarpe. Sicuramente
viene usata contro
di me continuamente, perché sono una fase di Madre Teresa,
certo.
Per cui io quando qualcuno mi vuole bastonare mi dice parli, ma poi
certo.
devi mettere in pratica, no?
Certo.
È che poi viviamo in un mondo in cui per lavoro ti devi mettere il tailleur, devi, però ecco, tornare all'essenziale è la grande sfida, anche mia personale, ma che chiedo a tutti
certo.
di fare. Lì è il grande, quello che dicevi tu è fondamentale,
capire
certo. cosa serve veramente.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation. An innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Ma secondo me è un bellissimo parallelo per ritornare al tuo percorso, no? Nel senso che qui stiamo parlando dell'essenzialità, della ricerca dell'essenzialità per trovare la felicità, o perlomeno per prendere controllo di ciò che ci rende felici, perché se riduco all'essenziale le cose che sono sotto il mio controllo, vuol dire che lo decido io quando sono felice e quando no, Se invece io faccio come mi viene in mente questa metafora che non, cioè anche lì, tante persone conoscono il Signore degli Anelli, pochi conoscono i significati che ci sono dietro il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli è un libro più didascalico che edonistico, però bisogna studiarlo. Allora, uno dei paradossi del Signore degli Anelli è la Genesi, cioè quando Sauron, che era il più forte di tutti, ha deciso di mettere il suo potere in un anello. Dico, ma sei scemo? Scusami, te lo tieni tu il potere così nessuno te lo toglie. Invece te lo sei messo in un anello che uno con una spada rotta ti ha tagliato dal dito e sei morto praticamente. Cioè non ha senso questa cosa. Ma qual è il senso implicito di questa cosa? È dare il potere, quindi questo che è il potere della felicità, il potere sì. di darmi soddisfazione, eccetera, eccetera, a un oggetto in questo caso tra l'altro di gioielleria, perché anche lì la metafora è ovviamente studiata in quel senso, un oggetto che seduce, un oggetto che chi lo tocca ne viene posseduto, per delegare la tua felicità a questo oggetto ti rende vulnerabile. Perché questo oggetto un domani potresti non averlo sì. più. E questo è un messaggio molto molto profondo, sì. Perché poi alla fine questo oggetto diventa un oggetto di corruzione, diventa sì. un oggetto il cui potere non è positivo, ma è distruttivo. E finché io non distruggo questo oggetto, non sono libero dal controllo che questo oggetto ha su di me. È molto profonda questa sì. cosa. Ed è un bellissimo parallelo, secondo me, e quindi tornando sì. al tuo percorso, col discorso dell'ambiente. Proprio perché nel momento in cui noi viviamo le nostre vite in maniera inconsapevole, non facciamo scelte oculate che però in maniera cumulata hanno un impatto devastante, e quindi diciamo lo sforzo di capire l'impatto delle nostre scelte sull'ambiente e quindi poi consapevolmente di prendere decisioni che possono in qualche maniera dare un contributo positivo o quantomeno non lo danno negativo, ok? Perché questo è alla fine noi difficilmente possiamo dare un contributo positivo. L'ambiente si prende cura di se stesso se noi non facciamo troppi danni, questo è un po' il messaggio, però fa tantissimo, no? E quindi secondo me gli sforzi fatti per promuovere educazione, quindi dire, tornando al discorso, le azioni hanno conseguenze, se fai così succede questo, sappilo. Ecco, allora magari qualcuno fa delle scelte diverse e sviluppa abitudini diverse che non gli impongono di sacrificare la felicità o la gioia che gli dà fare quella particolare cosa, ma anzi forse la aumenta perché dici continuo a fare quello che mi piace in maniera più sostenibile, più sana, più scegli tu. Esatto, quindi questo secondo me è un ottimo parallelo. Senti, tu hai fatto quindi ingegneria ambientale negli anni 90, prima, sì. come ci diceva Leonora, prima a fare questa cosa. Mi piaceva sottolineare una cosa di quello che hai detto. Sarà stato un caso, karma, destino, quello che vuoi, però c'è un messaggio molto forte che è il fatto che qualcuno ti ha messo in mano quel libro e tu l'hai letto. Sì. Okay? Queste due cose, la prima è un caso, forse, la seconda no. Ok, la seconda è sotto il tuo controllo. Io dico sempre, e poi ne nasce una carriera che adesso ci racconterai, che è tutta figlia di quel momento. Cioè lì è proprio sliding sì. doors, no? Sì, lì, sì, sì. Perfetto. Attenzione, io dico sempre una cosa, è difficile a tavolino, sono pochissimi i fortunati che si svegliano la mattina e sanno cosa vogliono fare nella loro vita.
Io non sono tra quelli.
Nemmeno io. Il grosso di noi trova la felicità per tentativi ed errori, tra virgolette. Cosa intendo dire? Intendo dire che il modo per massimizzare le probabilità che io trovi ciò che effettivamente dà senso alla mia vita e mi piace fare è espormi al numero più alto di esperienze possibili. Quindi quando mi danno il libro dell'università, io non ascolto il papà che mi dice «Ah, io ho fatto ingegneria civile, devi farlo anche tu, è bellissimo», e quindi «Vabbè, l'ha detto papà, lo faccio». Perché quello è un approccio. È come dire punto tutto sul 13 nero, magari sì. viene, magari no. Se tu invece dici studio calcolo probabilistico stocastico e poi vado a giocare alla roulette, forse vinci un po' di più cumulativamente. Sulla singola rullata no, ma cumulativamente, e la vita è un esercizio cumulato, cumulativamente vinci molto di più se sai gestire il rischio e le probabilità. Quindi tu cosa hai fatto? Ti hanno messo in mano il libro, avevi influenze di mille tipi, però le hai, non dico ignorate, considerate, ma hai anche considerato quello che ti ha dato quel libro, quell'emozione che tu hai provato nel leggere quella pagina, e hai preso una decisione coerente con quello che ti diceva il tuo corpo, invece che con quello che ti diceva l'ambiente circostante.
Sì. Poi diciamo che devo anche confessare un'altra cosa che mi ha sempre guidato, che è la fede. Per cui io associare nelle grandi scelte la preghiera per capire le sensazioni vere, cioè perseguire, perché io penso che dentro noi sappiamo cos'è il bene per noi. E nessuno ce lo può dire, ce l'abbiamo come dentro questo fuoco che ci ispira. Ecco, anche la fede mi ha sempre aiutato tanto nella preghiera. Certo. Cioè, come se lo zaino, qualche volta anche questi anni, magari di problemi, fosse più leggero, perché i problemi poi te li trovi, alcuni te li crei, altri ci sono. Per cui saper scegliere, poi quando scegli, avanti. Quindi lo dico anche ai giovani, anche all'università. Adesso avete scelto, siete qui, impegnatevi qui e seguite anche quello che sentite dentro, il desiderio che sentite dentro, sempre con impegno e passione. E quindi questo è stato poi il percorso, con sempre grandi insegnamenti. Anche l'altro anno, per dirti, anche tutto ciò che non serve pesa, l'ho applicato e sto applicando anche al lavoro. Tutti quegli accordi che non servivano, i partner con cui non si riusciva a creare attività, giornate magari anche con incontri che, ahimè, per il business non servivano. Uh-huh. È ovvio che le giornate adesso sono scandagliate in maniera, diciamo, più organizzata, per una vision di crescita e sviluppo, sempre nel rispetto dell'ambiente, molto chiara per la nostra azienda.
Certo.
Quindi anche questo è stato un altro percorso importante in questi anni.
Certo, certo. Va bene, senti, sei arrivata a laurearti, quindi prima laureata in questa disciplina, scienze ambientali, e poi che è successo?
E poi in quegli anni lì ovviamente non si parlava, come sentite oggi, di parlare di green, di sostenibilità, era assolutamente...
Qui siamo negli ultimi
94.
Anni 94, ok.
Quindi 94 erano gli anni in cui si parlava molto di compliance, quindi di conformità alla legge, le leggi uh-huh. sull'ambiente erano poche, tant'è che c'era un unico codice dell'ambiente di 1000 pagine, ma un codice, uh-huh. oggi in 1000 pagine non sta nessuna legge sull'ambiente.
Certo.
Per cui con quel codice dell'ambiente ho continuato i miei studi sull'inquinamento delle falde, quelli universitari, con un contratto. E comunque, ecco, lì io anche in quel momento lì non ho voluto, per esempio, io personalmente essere dipendente. Quindi ho iniziato a fare in contemporanea 3 lavori tecnici per 3 commesse diverse. E ho continuato a lavorare sugli impatti ambientali delle discariche, gli impatti di contaminazione delle acque, e poi nel Vicentino, dove c'erano le concerie, eccetera, con le mie analisi statistiche degli andamenti delle contaminazioni, uh-huh. perché avevo una base di chimica molto forte. Uh-huh. E poi però ho avuto l'opportunità per un'azienda di ingegneria che aveva saputo della mia laurea, che lavorava nel mondo della sicurezza e voleva approfondire il tema dell'ambiente dentro le imprese produttive. E quindi io ho iniziato a lavorare verificando lo stato ambientale dei processi produttivi, che in Veneto, perché parto poi dal Friuli e dal Veneto come attività lavorativa,
certo.
nel settore del legno, la metalmeccanica, la galvanica, l'alimentare, l'oil and gas, e quindi ad analizzare tutti gli impatti degli stabilimenti.
E quindi era, cioè, sostanzialmente, per dirla in termini semplici, tu andavi a misurare quello che loro facevano da un punto di vista impatto ambientale.
Impatto ambientale, cioè, nel rispetto della legge.
Questo.
Causa questo, ma anche nel rispetto, perché le leggi ti danno dei limiti allo scarico idrico, alle emissioni.
Okay.
Quindi andavamo a verificare se gestivano correttamente i rifiuti, se li smaltivano correttamente, se le emissioni, gli impianti di abbattimento dell'aria, come a casa abbiamo la caldaia che emette e ognuno deve fare la manutenzione alla caldaia, capire le manutenzioni degli impianti che producevano
il bollino blu delle aziende.
bravo, a suo che tempo. Infatti. Okay. E quindi lì facevo i report, molti semafori rossi, molte cose che non andavano.
E lo facevi come libera professionista?
Lavoravo per una società di ingegneria.
Sì.
Che mi aveva dato, quindi ero libera professionista, ma per loro, quindi
certo.
In cui sono diventata responsabile della divisione di ingegneria ambientale, fino a che però a fine anni 90 faccio un corso per me importantissimo sulle ISO 14001, che erano appena uscite nel mondo, erano le norme di certificazione ambientale degli stabilimenti anche produttivi, e faccio questo master, dove proprio un master vecchia maniera, cioè è chiusi per 10 giorni, e allora era proprio un castello, a studiare con esami continui tutta la settimana, passo anche questo esame e divento un verificatore ambientale, diciamo certificato. E quindi inizio a lavorare con la multinazionale di certificazione. Quello lì era il DNV, il Danosche Veritas, e quindi inizio a girare l'Italia, entro negli stabilimenti produttivi veramente inquinanti, l'oil and gas, le raffinerie, ma entro anche in Ferrari, dove l'automotive, vedo a Maranello come le fanno, entro nell'azienda alimentare, mi ricordo le dietorelle, oppure in API, quindi raffinerie, in Eni, a fare verifiche per certificare lo stato ambientale degli stabilimenti.
Ma quindi, scusa, ti faccio una domanda, perché secondo me è interessante da un punto di vista di career management, che io sono un grande fan e chi ci ascolta molto spesso anche per questo motivo. Allora, tu stai facendo un lavoro diciamo coerente con quello che hai studiato, no? E questo capita a molti. Poi dici, esce questo corso che è legato ad una normativa
internazionale volontaria.
Che questa normativa veniva, cioè era obbligatoria, veniva poi
era volontaria.
Bene, allora, e poi dici, grazie a questo corso io sono diventata una di 10, non so quanti l'hanno fatto sto corso, ma pochissimi a quel punto erano quelli abilitati a fare ciò che tu hai potuto fare dopo. La domanda è: come hai scelto di farlo questo corso?
Gli incontri della vita. Qui mi ricordo allora un ingegnere che mi ha detto: guarda, la norma, la 14001, sta prendendo piede anche in Europa e in Italia. Veramente, secondo me, con la preparazione che hai tu tecnica, saresti un bravissimo verificatore. E io lo faccio o non lo faccio, però io, ecco, nella vita mi sono sempre regalata dei master quasi ogni anno. Quindi io continuo a studiare, ne ho finito uno sui temi della sostenibilità con Cambridge, cioè mi piace continuare a tenere la mente, anche perché il mondo è in grande cambiamento ed evoluzione.
Certo.
Quindi allora per me è stata la ciliegina, cioè
certo.
No, studio. E quindi ho detto sì, ecco, nella vita poi saper dire sì al momento giusto.
Certo.
Tante volte, io vedo molte volte si ha paura, ma no, ma cosa succede? No, io vi dico, lanciatevi.
Sì.
Cioè i sì, quante volte bisogna farli, dirli, anche faticosi.
Certo.
Perché questi 10 giorni erano togliermi dal lavoro, prendermi 10 giorni, spendere perché me lo sono pagato e costava parecchio.
Certo.
E quindi dire sì, lo faccio.
Certo.
E dopo quello, diciamo che lì, ecco, la mia carriera lavorativa è cambiata.
Però tu hai detto i casi della vita. Il caso della vita, di nuovo, è stato il fatto che uno ti ha messo in mano
persona,
un libro,
anche lì.
Però tu l'hai letto, è quello. No, ma perché il concetto secondo me è questo.
È stato, cioè, un Deppian questa volta. Il Deppian del corso.
Esatto, a brochure.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Però il concetto secondo me è interessante, nel senso che, allora, sicuramente questa persona ti conosceva, tu conoscevi questa persona, quindi c'era un dialogo. Tradotto, cosa vuol dire? Vuol dire che avevo un network
sì.
che potenzialmente mi espone a opportunità,
sì.
E questo è molto importante. Dopodiché l'opportunità si presenta, questa persona ha fatto il ragionamento che stavo facendo io, cioè per come me l'hai detto tu, correggimi se sbaglio, ma lui ha visto una normativa che stava prendendo piede. Vuoi che la rendano obbligatoria, vuoi che comunque è trendy e quindi sì, comunque ci sarà un'adozione naturale da parte delle aziende, a prescindere da quale di questi due scenari, chi avrà quella certificazione sarà per un periodo di tempo uno di pochissimi e quindi sarà una risorsa scarsa sul mercato, che è esattamente quello che tu vuoi
essere. E
infatti
sono diventata una delle prime lead auditor italiane.
Esatto, e allora questo di nuovo, la lesson per chi ci ascolta è questa, cioè nel tuo settore, caro utente che ci ascolti, di bulloni, ci sarà qualcosa di innovativo, no? Qualcosa che è... Fiondati o perlomeno esponiti a situazioni che potrebbero metterti in una posizione di vantaggio rispetto a tutti quelli che come te hanno un'esperienza simile che viene dal passato, che però non è orientata al futuro, perché se tu continui a fare le cose che hai sempre fatto nello stesso modo diventi un maestro, però difficilmente porti, diciamo, spingi l'asticella verso il là, e soprattutto quando tu manderai un curriculum non avrai un angolo, cioè sarai quello esperto di quella cosa lì, ma non avrai un angolo distintivo rispetto a quello che magari manda il CV prima di te e che ha 6 anni in più di te su quella cosa lì, e quindi ti dà via, perché a parità di tutto prendo quello che ha 6 anni in più, se non mi chiede più soldi o altro. Se tu invece dici no, lui ha 6 anni in più, ma io ho fatto il master e quindi io posso darti un certificato che lui non ti può dare, e allora cambia completamente.
Sì,
no?
Sì.
Quindi secondo me questo è un punto da sottolineare, perché sarà stato relativamente casuale il modo in cui questa cosa ti è stata proposta, però c'è
devi
stato,
dire il tuo sì, devi essere
dire
presente.
Il tuo sì, e devi essertela preparata, sì. Cioè ci deve essere questa persona che ha nei tuoi confronti una stima tale per cui fa 2 più 2,
sì.
Dice Gabriella ISO 14001 2 più 2,
sì.
Ok, perché altrimenti non l'avrebbe fatto, non l'avrebbe preso. Ok, quindi tu hai fatto
quindi
questo...
Quindi ho fatto, è finito, e quindi DNV poi mi chiede di lavorare per loro. Io, se mi ascolta qualcuno di DNV, allora era il super amministratore delegato, mi fanno il primo contratto in partita IVA perché io ancora non volevo essere dipendente.
Ok, ok.
E quindi continuo a girare l'Italia e con un'esperienza, ecco, in 3 anni penso di aver fatto come 10 anni di lavoro.
Ok.
Perché la puntualità, l'orario, continuare a studiare, perché comunque vedevo processi produttivi diversi, dall'automotive al farmaceutico, ecco, alla Glaxo, insomma ho visto le grandi aziende e le grandi proprio italiane, anche perché erano quelle che più facilmente si avvicinavano, e anche le aziende di rifiuti. E ero, insomma, dicono che ero brava, molto rompiscatole, però quando uno fa bene il lavoro è apprezzato anche se rompe, penso,
certo.
Perché aiuti a migliorare anche chi hai davanti.
Certo.
E una di queste aziende poi in Puglia negli anni poi è diventata anche, dopo che ho finito questa esperienza, ho fondato E-Ambiente, oltre che mia cliente anche mio socio, perché poi nella vita, il mio socio in una startup,
certo,
nella vita le relazioni professionali gestite, come dicevi tu, bene, ma non solo per l'obiettivo del business, ma anche creare quella relazione di rispetto, di competenze, e sviluppano delle cose nuove,
certo,
belle.
Certo.
E quindi da qui poi negli anni 2000, inizio anni 2000, soliti incontri, il mio professore universitario con cui mi ero laureata mi dice: ma senti, tu sei molto operativa, devi venire in università a spiegare agli studenti il lavoro. Quindi come se tu fossi il pilota d'aereo che gli dici la ricaduta di scienze ambientali a scopi lavorativi. E io in quell'anno lì il prof che mi dice: ti va di insegnare ambiente ed economia d'impresa e un altro corso, le norme di gestione volontaria ambientale delle imprese, vuoi? Certo che sì,
certo.
In contemporanea sempre un'altra persona con cui lavoravo da tempo mi dice: ma senti, c'è un'azienda, allora il gruppo Malgara Chiariforte, l'Olio Cuore, che deve fare quel percorso ambientale, però vorrebbe proprio avere te che lo guidi, eccetera. E io in quell'anno lì mi sono trovata a dover fare la scelta. Avevo la società di ingegneria Dovero che mi chiedeva di entrare in società, ma in contemporanea avevo il corso universitario e questo contratto potenziale che poteva partire in questo gruppo. Allora, io come in tutte le cose dico sempre seguire il cuore ma anche la mente. Quindi io mi metto, sono messa a studiare la possibilità di diventare sociale, però dentro di me non ero proprio contenta. Cioè tu dici sì, diventi social, wow, e vai finalmente
social
della società in cui lavoravo, sì. Però dentro di me studiavo tutto il business plan loro, come avevamo fatto un piano di sviluppo eccetera, ma non ti dava
il quid.
Ecco, lì è stato il mio primo no.
Ok.
Ma il mio primo sì, un nuovo sì all'università, a questa azienda che voleva Chiellino Gabriella fargli la gestione d'impatto, che era tutto il sito produttivo di Treviso, di Sele alla Malgara, Chiarefoti, che allora aveva dentro il Gatorade, aveva dentro l'olio cuore. Dico sì e inizio da sola con le mie gambe, chiedo consiglio. Ecco, l'altra cosa è quello che sento dentro, ho chiesto consiglio alle persone che ritengo mi amino in maniera, io dico indifferenziata, senza interesse, che poi nella vita sono pochissime, certo, quelle senza interesse, e parto in questa sfida. E la sfida però chiede la parte amministrativa, perché tu parti in queste sfide, certo, firmi i contratti, però poi devi gestire le fatture, pagare, certo, ogni mese, dire no, ti faccio la fattura così. Io non avevo basi economiche amministrative, certo, non ero... cosa faccio? E lì ci si presenta un'opportunità. Beh, una sicura era prendo un commercialista esterno che mi aiuta.
Che è il classico
che
approccio.
Che è il classico e quello preso. Però ho scoperto, parlandone in casa, che la mia cara mamma, che si era dedicata a noi figli, aveva basi economiche. Era l'unica in famiglia, okay, che aveva basi economiche. Figli cresciuti, i due maschi fuori casa, io ero l'unica ancora lì che fa, ma scusa, ti do una mano io. Ma scusa, ho detto, non sai usare il computer, perché ricordiamoci gli anni 2000.
Certo.
Cioè, io, insomma, i telefonini, io me l'ero comprato, ma erano quelli con l'antenna stralunga.
Sì, sì, sì.
Che forse pochi hanno visto,
certo,
i computer, non c'erano i portatili, c'erano ancora i computer, quelli massicci.
Certo.
E quindi mi va, faccio io, e si iscrive, dirvi ecco, lei ai suoi 50 anni al corso di computer serale. Quindi lei diventa autodidatta alle computer.
Okay.
Io nella parte tecnica me la cavavo e continuavo a studiare,
certo,
e quindi siamo partite così. Lei, mia mamma, mi seguiva la fatturazione, e ho aperto, avevo un sogno poi di aprire l'ufficio qui al Parco Vega, dove oggi siamo ancora. E lì ho avuto, con i primi contratti, sono riuscita a pagarmi i primi affitti, quindi un ufficetto da 50 metri quadrati,
certo,
la fatturazione, la gestione amministrativa la faceva mia mamma, io lavoravo come non mai, da lunedì al sabato e qualche volta anche la domenica, e col commercialista che ci aiutava, e un po' così. Dall'università mi sono arrivati i tesisti, primi stagisti, finché dopo un po' di anni, nel 2003-2004, ho preso la prima dipendente, mi ricordo donna, che era si era laureata con me, era molto brava, l'Elisa, ed è diventata la mia prima dipendente. Il primo zaino.
Certo, esatto, perché a quel punto diventa una cosa che tu metti
e
dentro.
E la paura del peso dello zaino, ma a fine mese ce la,
certo,
farò, ma qui, ma lì. Lì bisogna, posso dire, la leggerezza, cioè a un certo momento
devi
dire
farlo.
Sì, devi farlo.
Certo.
E da lì mi vengono i brividi, mentre te lo racconto, perché mi ricordo ancora le paure.
Certo.
Ecco, io le ho ancora nelle grandi, chi non ce le ha?
Chiaro.
Noi viviamo di paura, però lì c'è una grande frase che ho sempre davanti di Papa Giovanni Paolo II, che dice non abbiate paura,
certo,
non dovete averla,
certo,
per cui le paure fanno parte della vita, ma avanti, quindi,
certo,
prendo sto zaino che in quel momento era indispensabile,
chiaro,
perché il lavoro aumentava, perché si sentivano parlare, e quindi niente, poi l'azienda è andata avanti con dei sì, con dei no, qualche volta con degli errori, magari ho detto dei no a delle cose invece che erano interessanti, e però dei sì ad altre, e siamo arrivati qua nel 2021, abbiamo la sede che anche sognavo, che è la Torre Amon al Parco Vega, avevamo gli uffici in altre, che è il quartier nostro generale, poi sognavo di e sviluppare più il nord-est, anche se lavoriamo in tutta Italia, e di tornare nella città dove ero nata, Pordenone, dove abbiamo aperto altri uffici.
Okay.
Poi sognavo di averli a Milano. E sognavo di avere anche Roma, adesso stiamo sviluppando un po' di più il centro-sud e quindi continuiamo a svilupparci. All'estero l'abbiamo già avute delle sedi, però abbiamo deciso che il quartier generale rimane l'Italia e quindi andiamo all'estero coi clienti e ci appoggiamo a seconda di se dei clienti devono fare stabilimenti, abbiamo fatto anche in Brasile, eccetera, ci appoggiamo
agli studi locali.
Mentre, ecco, l'altra visione, per dirvi, 5 anni fa, tutti che parlano di bilanci di sostenibilità oggi, di ESG, di sostenibilità, io mi ricordo che da 5-6 anni che internamente all'azienda ho detto dobbiamo prepararci, qui sta arrivando qualcosa che obbligherà le imprese a fare rendicontazione ambientale e quindi io ho iniziato a preparare le persone ancora anni fa perché vedevo il cambio, è uscita la direttiva europea che comunque in Europa guida i cambiamenti.
Certo.
E quindi adesso un filone aziendale, anche questo della sostenibilità, è molto importante, però molto vero, cioè noi cantierizziamo, io voglio vedere i risultati. Quindi ecco, io vedo che la nostra impresa, forse perché ha preso l'imprinting da me, è molto operativa poi, molto concreta.
Mani in pasta.
Ma è come
fare,
dicevi
a fare
tu,
la biga.
Fare la biga, assolutamente, certo. Mani in pasta.
Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Gabriella, come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di come le azioni hanno conseguenze. Citando il gioco podcast e ricordando l'infanzia di Gabriella, abbiamo elaborato sul valore formativo di spiegare la causalità ai bambini. Abbiamo parlato di come lamentarci che le cose non sono come vorremmo non serva proprio a nulla. Bisogna accettare il contesto e concentrarsi su quello che possiamo fare per migliorare le cose. Abbiamo poi discusso di come l'uomo non abbia bisogno veramente di una vita senza problemi, ma di una vita di stimoli e problemi da risolvere. E poi abbiamo parlato della quotidianità, la quotidianità come grandezza del vivere. Gabriella ci racconta di come il saper apprezzare i momenti normali sia davvero il segreto della felicità. E poi di come lo step successivo all'accettare sia l'apprezzare, ovvero non solo farci andare bene, ma addirittura cercare di vedere il positivo nelle cose che succedono. Per farlo dobbiamo capire il perché certe cose ci piacciono e mettere questo perché in tutto quello che facciamo. Abbiamo poi divagato molto parlando del perché delle cose, di che cosa ci spinge a fare quello che facciamo, di come dare il senso alle cose che facciamo. Vi siete mai fermati a pensare al perché delle cose? Perché vi piace il mare? O perché vi piace la pizza? Perché vi piace questa o quella persona? Questo o quel lavoro? Dovete astrarre, non pensare alla cosa in sé, non farvi distrarre dalla cosa in sé, ma dovete capire che cosa c'è dietro. Così facendo riuscirete a mettere quelle cose in tutto quello che fate, aumentando esponenzialmente la vostra soddisfazione e felicità. Abbiamo anche parlato del Signore degli Anelli e di quanto sia pericoloso affidare la nostra felicità a cose, a oggetti, a enti che sono al di fuori del nostro controllo. E infine di come la vita a volte ci metta davanti certe opportunità, ma poi siamo noi a doverle cogliere. Nel prossimo episodio sentiremo il resto della storia di Gabriella, dalla fondazione di E-Ambiente, con sua mamma che le gestiva la parte amministrativa, e al dubbio che Gabriella ha avuto quando si è trovata a dover assumere la prima dipendente, e tanti altri aneddoti da cui c'è davvero tantissimo da imparare. Davvero un episodio da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate, con pochi e semplici ma significativi gesti, quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo e nuovo modo per supportare è con Patreon. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche solo 1-2 euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi. Ad oggi impiego circa 10 ore per un episodio, 2 a prepararlo, 2 a registrarlo e circa 5 nella post-produzione. Faccio del mio meglio e penso che il prodotto sia buono, ma la parte di post-produzione potrebbe certamente essere delegata a chi conosce il mestiere e gli strumenti meglio di me. Oltre che risparmiarmi tempo, migliorerebbe di molto la qualità dell'audio. Per farlo serve un'entrata stabile, quindi con questo metodo potete darmi una mano a creare uno stream di ricavi da investire in questa attività. Il secondo modo, lasciando recensioni, molto importante, di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano, Office of Cards, ai loro amici. Chiedete loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito. Ultimamente ci siamo un po' fermati, non date per scontato che la recensione la metta qualcun altro. Siete voi quel qualcun altro. Spendete 5 minuti, anche 3 minuti, e mettetela, così che Amazon capisca che il libro ha valore e lo mette nelle liste raccomandate. Il terzo modo sono le recensioni del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono ancora le stelline, postatelo magari sui vostri social. Magari già questo episodio, perché la storia di Gabriella davvero ha molto da insegnare a tutti noi. Il quarto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Come ho detto all'inizio, Gabriella mi è stata presentata da Eleonora e quindi davvero è alla portata di tutti poter suggerire una persona da intervistare. E se così non è, apro una piccola parentesi off script, fatevi due domande. Possibile che nella vostra vita non ci sia una persona che stimate? Una persona dalla quale pensate di poter imparare qualcosa? Una persona che può farvi crescere, che vi stimola, che una persona che per certi aspetti voi su alcuni ambiti vorreste essere? Se così non è, non voglio dirvi cambiate amici, però fatevi due domande. Lo dico sempre, siamo la media delle 5 persone con cui spendiamo la maggior parte del nostro tempo. Cerchiamo di far sì che almeno una di queste 5 sia una persona che questa media la alza, mi raccomando. Il quinto modo, link nelle show notes. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto o quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione, c'è il sesto modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un click. Il settimo modo. Parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene, come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E l'ottavo, l'ultimo, il più importante di tutti, quello che se ne dovete fare uno fate questo. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Gabriella, svuotate lo zaino di tutte le cose inutili e mettetevi a camminare. In certi giorni non abbiamo proprio voglia di farlo, ma è in quei giorni che si vede il carattere e la determinazione, è in quei giorni che diventiamo migliori, cresciamo e siamo di esempio a chi ci circonda. Sono quelli i giorni in cui rendiamo il mondo, il nostro mondo, un posto migliore. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!